La volta scorsa abbiamo parlato del primo capitolo della Genesi, questa volta invece parliamo della creazione di Adamo e le istruzioni di Dio. E quindi partiamo da dove abbiamo lasciato, da Genesi 2, versetti da 4 a 7. Genesi 2, versetti da 4 a 7. Noterete che questi versetti tornano un po' indietro nella narrazione della creazione. E dice: queste sono le origini del cielo e della terra quando furono creati nel giorno che l'Eterno fece la terra e i cieli. Ora, questa frase è una frase che riassume il tutto ciò che Dio ha fatto. Ma abbiamo visto che dopo l'era glaciale, a causa della ribellione di Lucifero, Dio riporta la vita sulla terra in una settimana. E questa verità è rivelata anche nel Salmo 104, per i vostri appunti, versetto 30, dove Dio ispira Re Davide a scrivere: «Tu mandi il tuo spirito, ed essi sono creati, e tu rinnovi la faccia della terra». Quindi questa storia che molti ovviamente non sanno, che quelli che la sentono dire per la prima volta e che non sono ispirati dallo Spirito Santo, proprio gli sembra tutta una fantasia che Dio ha rinnovato la faccia della terra. E poi nei versetti 5 e 6 del secondo capitolo di Genesi leggiamo che non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. Ma dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo. Questa scrittura ci rivela una cosa, ci dà la prova che i sette giorni furono letterali e non ciascuno di 1000 anni o di 7000 anni. Tutte le chiese sbagliano, eccetto la Chiesa di Dio Unita, e non lo dico per vantarci, ma grazie allo Spirito di Dio e per sua grazia che siamo in grado di dire questo. Usiamo noi lo Spirito di Dio che investiga ogni cosa, quindi usiamolo. Il versetto 5 afferma che quando l'uomo fu creato, e sappiamo che fu creato nel sesto giorno, non c'era ancora alcun arbusto né alcuna erba della campagna, ma dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo. E questo ci fa concludere due cose. La prima è che è impossibile che non fossero cresciuti né erba e arbusti nei giorni precedenti, se quei giorni originali fossero stati periodi ciascuno di 1000 anni o di 7000 anni, come insegnano certe chiese, che applicano la teoria dell'evoluzione. La seconda è che quando nel terzo giorno Dio disse: faccia la terra germogliare la verdura, le erbe che facciano seme, gli alberi da frutto, eccetera, egli dette soltanto l'avvio alla rinascita della vegetazione. E ciò spiega il motivo per cui al sesto giorno e perfino al settimo giorno non era ancora cresciuta alcuna erba né alcun arbusto della campagna e la terra era irrigata da un vapore acqueo che saliva ma che ricadeva sul suolo a mo' di contenza. Sebbene le verdure e gli alberi non erano ancora cresciuti dal suolo, nel sesto giorno Dio cosa fa? Dio crea la più grande creatura terrestre, l'uomo. E questo atto creativo è rivelato in Genesi 2, versetto 7. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. e con quali elementi è stato creato l'uomo. In primis leggiamo che è stato creato dalla polvere della terra e poi Dio gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Nello studio del capitolo precedente ho spiegato che l'alito di vita è l'aria. Quindi ricordiamolo, l'alito vitale è l'aria che respiriamo. L'aria è una materia eterea, ma non è un elemento spirituale. Ora, qual è la funzione dell'aria nel corpo umano? È quello di impartire il movimento a tutti i suoi organi e i suoi liquidi interni, specialmente al sangue. Il sangue mosso è fatto fluire in tutto il corpo mediante il cuore, che agisce come una pompa biologica su impulso dei polmoni che a loro volta aspirano ed espirano l'aria, che la Bibbia chiama appunto alito di vita. Se si tolgono gli aliti di vita che si susseguono uno dopo l'altro, cioè se si toglie l'alito di vita, l'aria, l'uomo cessa di essere vivente. Basta andare sott'acqua per più di 3, 4, 5 minuti, l'uomo muore. E la stessa dinamica la vediamo quando un nascituro non respira. Cosa fa il medico? Lo mette subito a testa in giù e lo sculaccia per costringerlo a piangere e quindi a respirare, in modo da attivare il funzionamento dell'apparato respiratorio polmonare, che è strettamente connesso al funzionamento del sistema cardiocircolatorio del sangue in tutto il corpo. Quindi, nel momento che l'alito, l'aria, gli entrò attraverso le sue narici, l'uomo, a proposito uomo, la parola uomo è stata tradotta dall'ebraico Adam o Adamo, come molti dicono. Quindi quando noi diciamo l'uomo, diciamo Adamo. Quindi quando gli entrò attraverso le sue narici, l'uomo, Adamo, divenne vivente. Ma prima ancora di questo fatto, e questa è la parte importante, prima ancora di questo fatto, Dio aveva compiuto un altro miracolo ancora più importante. Cioè, prima ancora di fare attraversare l'aria attraverso le narici dell'uomo, Dio trasformò miracolosamente il corpo di fango inerme dell'uomo in un corpo biologico, cioè fatto di ossa, carne e sangue, e di tutti gli organi interni necessari, incluso il cervello umano e lo spirito che impregna il cervello dell'uomo, rendendo l'uomo a somiglianza del suo creatore. Cioè, da quel momento in poi, quando Dio gli emise lo spirito, il cervello si trasformò in una mente. Millenni dopo, in Zaccaria 12:1, per i vostri appunti, in Zaccaria 12, versetto 1, millenni dopo il Signore rivela di aver formato e messo lo spirito dell'uomo dentro di lui, che non deve essere confuso con l'alito vitale che è l'aria. In Genesi 1, versetto 26, abbiamo visto che l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, non è vero? Quindi non uguale, ma a somiglianza di Dio, sia nell'aspetto corporeo, sia per quanto riguarda la facoltà di pensare e di decidere, il famoso libero arbitrio. Possiamo vedere che Dio rivela i particolari della creazione dell'uomo andando avanti e indietro nella sua narrazione, qui nei primi capitoli della Genesi. Lo spirito di Dio, quello che Dio ha messo dentro l'uomo, trasforma il cervello umano in una mente volitiva, simile ma non uguale a quella di Dio. Lo spirito dell'uomo conferisce il pensiero alla sua mente, conferisce la coscienza del sé, la capacità creativa di progettare, costruire, aspirare, comporre musica, raccontare e scrivere le proprie esperienze, concepire la matematica, immaginare l'infinito e perfino l'eternità, anche se non li ha ancora raggiunti tutti. A differenza degli animali, i quali non hanno alcun libero arbitrio né alcuna volontà propria, ma comportamenti istintivi preprogrammati, l'uomo è stato invece dotato di una volontà propria, di spirito intellettivo e volitivo, simile ma non uguale allo spirito di Dio. La similitudine tra lo spirito di Dio e lo spirito dell'uomo consiste nella più o meno volontà di decidere, di scegliere il bene e scartare il male e viceversa. Quindi l'uomo fu creato affinché imparasse ad usare bene il suo libero arbitrio, incanalando la sua volontà a compiere opere buone e costruttive anziché opere cattive e distruttive. Nel Salmo 32, versetto 2, per i vostri appunti, Dio rivela che e dice attraverso Re Davide: «Beato l'uomo a cui Dio non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno». Quindi noi vediamo che nella Bibbia la parola spirito non deve essere confusa con l'alito di vita, con l'aria che respiriamo. Lo spirito che Dio ha messo dentro l'uomo è l'elemento invisibile spirituale che rende l'uomo cosciente di sé. E in Giobbe 32, versetto 8, Giobbe 32, versetto 8, leggiamo che nell'uomo c'è uno spirito ed è il soffio spirituale dell'Onnipotente che dà all'uomo intelligenza. E anche sempre in Giobbe, nel capitolo 34, versetto 14, Giobbe 34, versetto 14, dice: «Se Dio dovesse decidere in cuor suo di ritirare a sé il suo spirito e il suo soffio», notate come lui fa differenza tra il soffio, che è l'alito vitale, e lo spirito. Qui vediamo la distinzione tra il soffio fisico dell'aria che entra in ogni nascituro e il soffio dello spirito che Dio ha impartito ad Adamo, all'uomo, fin dalla creazione, e che viene ereditato al concepimento di ogni essere umano. Cioè non è che ad ogni essere umano Dio dà lo spirito così come gli dà l'aria da respirare. No, questo spirito umano impregna la genetica spirituale dell'uomo e ad ogni figlio che nasce quello spirito viene ereditato. Ma è uno spirito vuoto che ha bisogno di essere riempito di conoscenza e di esperienza. L'essere umano, man mano che poi cresce, ha coscienza del proprio spirito ed ha coscienza del proprio spirito se è uno spirito forte oppure debole e abbattuto. Difatti nel Salmo 77, versetto 6, Re Davide lamentava dicendo: «Il mio spirito si pone delle domande». Quindi comprendete bene che qui Davide non si riferiva all'aria che respirava, ma a ciò che lo rendeva cosciente. «Il mio spirito si pone delle domande». Per somigliare sempre di più a Dio, lo spirito dell'uomo deve crescere sia in conoscenza che nell'intelligenza, chiedendole queste cose a Dio, come diceva Re Davide nel Salmo 119, 66. Salmo 119, 66. Lui in preghiera diceva: «Concedimi senno e intelligenza, Dio, perché ho creduto nei tuoi comandamenti», cioè ti sono stato fedele, fammi diventare più intelligente e fammi avere più conoscenza. E nel versetto 73, sempre nel Salmo 119, versetto 73, le tue mani, dice il re Davide, mi hanno fatto e formato. Ti prego, dammi intelligenza, così imparerò la tua legge. Re Davide era consapevole che lo spirito umano è senza esperienza, è come un involucro vuoto che deve essere riempito della conoscenza dello Spirito di Dio. Purtroppo molti di noi quando nasciamo, quasi tutti noi, dopo che nasciamo, veniamo riempiti, il nostro spirito viene riempito di cose buone e di cose cattive. A questo punto, se qualcuno vi chiede quali sono gli elementi che compongono l'uomo, voi sapreste dare la risposta giusta? Dovreste? Perché la risposta biblica, quella giusta e quella biblica, e si trova nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23. Scrivetela questa scrittura e provate ad impararla a memoria. La prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23, dove Paolo scrive: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. E notate, dice: l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Quindi lo spirito, l'anima e il corpo è l'interezza dell'uomo. Che cos'è il corpo? Lo sappiamo. È la parte che torna polvere quando viene a mancare l'alito di vita, cioè l'aria. Ma che cos'è lo spirito? E che cos'è l'anima? Che differenza c'è tra anima e spirito? Per molte chiese nessuna differenza. Ma invece c'è un'importante differenza tra anima e spirito. Infatti, nella lettera dell'Apostolo Paolo agli ebrei, ai suoi connazionali ebrei, capitolo 4, versetto 12, ebrei 4, versetto 12, dove c'è scritto che la parola di Dio penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Quindi vedete come c'è una divisione tra anima e spirito. Abbiamo visto che l'anima è la vita fisica che deriva dall'aria che respiriamo. Se l'aria viene a mancare, la vita fisica cessa, e questo vale anche per gli animali creati nel sesto giorno come l'uomo. La parola animale deriva dal sostantivo anima, come la parola giornale, che deriva dal sostantivo giorno. Si potrebbero fare tanti esempi a tal riguardo. Abbiamo visto che lo spirito che Dio ha messo dentro l'uomo, fin dalla Genesi, è l'energia invisibile e intellettiva che conferisce all'uomo la coscienza di esistere, la capacità di pensare, di immaginare, di avere delle intenzioni, di progettare e costruire. Ora, questa energia invisibile e intellettiva gli scienziati non possono mai né vederla, al massimo possono vederne solo gli effetti, perché appunto è invisibile, è lo spirito che Dio ha messo dentro l'uomo. Quindi in modo simile a Dio l'uomo pensa e agisce, naturalmente non uguale a Dio. Ora, tutti e tre questi elementi, lo spirito, l'anima e il corpo, formano l'interezza dell'essere umano. Adamo era formato da spirito, anima e corpo. Questi tre elementi interagiscono fra di loro attraverso i cinque sensi, attraverso la conoscenza acquisibile, attraverso le idee, i sentimenti, le intenzioni e le passioni. Se manca uno solo di questi tre elementi, lo spirito oppure l'anima oppure il corpo, l'essere umano è incompleto. Difatti, quando il corpo umano è danneggiato, gli altri due elementi, l'anima e lo spirito, sono abbattuti. Se è poi danneggiato il cervello, lo spirito umano non riesce a interagire né a guidare la ragione del cervello o della mente, e subentra che cosa? La pazzia da manicomio. E purtroppo ce ne sono tanti in manicomio. Ma se invece ad essere danneggiato è lo spirito mediante il peccato, sarà il corpo a pagarne le conseguenze, come è scritto in Romani 6, 23. Scrivetelo in Romani 6, 23. Infatti dice: il salario, la conseguenza del peccato, è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Difatti il peccato non è altro che un disordine fisico e mentale, un disordine che produce prima sofferenza e poi la morte. Quando il corpo muore, l'alito di vita torna nell'aria e lo spirito dell'uomo torna a Dio che l'ha dato, dice il libro dell'Ecclesiaste nel capitolo 12, versetti da 7 a 9. Ecclesiaste, capitolo 12, versetti da 7 a 9. Ora, è importante capire cosa significa tornare a Dio. Quando lo spirito torna a Dio, ma non significa che questo spirito va in cielo, perché in Giovanni 3,13 è scritto che ora nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo, riferendosi ovviamente a Gesù Cristo. In Ecclesiaste capitolo 4, versetto 9, è scritto inoltre che tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutta la tua forza, perché nello Sheol, dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né conoscenza, né sapienza. Lo Sheol è uno stato di sonno profondissimo in cui cade lo spirito umano quando il suo corpo muore. In Daniele 12, versetto 2, nel libro di Daniele, capitolo 12, versetto 2, è rivelato che lo spirito dell'uomo non va in cielo, ma dorme nella polvere della terra. Questa è una verità che quasi nessuno conosce. E dorme nella polvere della terra in attesa di essere risvegliato al tempo della risurrezione del corpo, che avverrà soltanto alla fine di tutti i tempi. Ora, un'altra caratteristica che dobbiamo ricordare è che lo spirito umano non deve essere confuso con lo Spirito Santo che Dio dona al momento del battesimo, che Dio dona soltanto al momento del battesimo a seguito di un ravvedimento sincero. Lo spirito umano non è immortale, come invece asseriscono falsamente tutte le religioni e filosofie umane, le quali sostengono la teoria pagana dell'immortalità dell'anima. Notate ciò che Dio ha ispirato a scrivere nella prima epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 6, versetto 16. Prendete nota di queste scritture che sono fondamentali. Nella prima epistola dell'apostolo Paolo al suo allievo Timoteo, capitolo 6, versetto 16, questa scrittura rivela che Dio è l'unico che ha l'immortalità ed è l'unico che abita in una luce inaccessibile, e dice che nessun uomo ha mai visto né può vedere. Questo significa che lo spirito dell'uomo non è immortale e che l'immortalità, semmai, sarà donata da Dio al tempo della fine, e sarà donata soltanto a quelli che egli troverà degni di riceverla. Quindi abbiamo spiegato alcune cose importanti, e fin qui ho spiegato che l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. E abbiamo anche visto che l'uomo non è un animale evoluto, ma è una creatura speciale, dotato di spirito cosciente, volitivo e decisionale, In altre parole, è fatto a immagine e somiglianza di Dio, che non è mai abbastanza capire profondamente questa espressione. E lo ha fatto al Dio allo scopo di imparare, cioè Dio lo ha creato a immagine e somiglianza sua allo scopo di fargli imparare a governare con spirito di servizio, secondo l'istruzione di Dio, come vedremo più avanti. Difatti, dopo aver creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, Dio che cosa fece? Dopo aver creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, Dio che cosa fece? Lo vediamo in Genesi 2, versetto 8, dove è rivelato che l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Quindi Dio non fa una cosa così accidentalmente senza uno scopo. Eden, la parola Eden è un sostantivo ebraico che significa luogo di piaceri e di delizie. Vediamo qui che Dio piantò il giardino dell'Eden dopo aver creato l'uomo, proprio per mettervi l'uomo. Alcuni hanno chiesto, ma dove si trovava l'Eden? Beh, la Bibbia lo dice, ad oriente, dice, ad oriente. Ci sono molti tentativi di individuare il luogo esatto del giardino, di dov'era il giardino dell'Eden. C'è chi dice che l'Eden si trovava dove ora c'è la regione della Mesopotamia meridionale, dove ancora oggi confluiscono due dei quattro fiumi citati nella Genesi, il Tigri e l'Eufrate. Ma le sorgenti dei fiumi possono essere state modificate da quel tempo ad oggi. Altri ancora dicono che è possibile che l'Eden si trovi ora in fondo al mare. La realtà è che nessuno lo sa con esattezza. Possiamo solo sapere con certezza che l'Eden è esistito realmente. Primo, perché lo rivela Dio nella Bibbia. Secondo, perché esistono ancora due dei quattro fiumi allora esistenti. Il giardino dell'Eden era reale al 100%, anche se ha un significato anche simbolico. Aveva un significato simbolico, come ce l'ha ancora di più oggi, che non lo vediamo e non lo possiamo toccare, come potevano vederlo e toccarlo Adamo ed Eva. Non è importante sapere il luogo esatto, ma è importante collocarlo simbolicamente con la città di Dio, cioè la nuova Gerusalemme che sarà costruita da Cristo al suo ritorno. Per la Chiesa di Dio unita è molto improbabile che Dio abbia scelto di piantare il giardino dell'Eden vicino al luogo dove i discendenti di Caino avevano costruito la Torre di Babele nell'odierna Iraq. Se andate a cercare voi via internet dove si poteva trovare l'Eden, vi diranno che probabilmente si trovava lì, vicino lì, nell'Iraq, dove c'è stata costruita la Torre di Babele. Invece, secondo la Chiesa di Dio Unita, è molto più probabile che Dio lo abbia piantato, quel giardino, nel luogo che egli avrebbe poi promesso al popolo di Israele, la terra promessa, dove scorreva latte e miele. Lo stesso Eden che Dio aveva affidato a Lucifero migliaia di anni prima della creazione dell'uomo, e prima ancora che Lucifero si ribellasse. Non dobbiamo farci ingannare dal fatto che adesso gli unici due fiumi sopravvissuti, o perlomeno che si vedono, che sono sulla superficie terrestre, anche se sono adesso un po' lontani da Gerusalemme, noi non sappiamo in migliaia d'anni che cosa è accaduto. Gli sconvolgimenti geografici. Dobbiamo renderci conto che Mosè e i figli di Israele, dopo aver lasciato l'Egitto, si misero in cammino verso la vicina terra promessa, che è appunto ad oriente rispetto all'Egitto, ma non così lontano come lo è la Mesopotamia o l'Iraq. Naturalmente, al tempo di Mosè, la terra promessa non si chiamava Eden, ma era probabilmente vista dagli israeliti di quel tempo come un Eden ritrovato, una terra dove scorreva latte e miele, una terra di delizie. Ricordiamo che in Genesi 2:5 Dio piantò il giardino d'Eden. E perché? Perché non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra, non vi era nemmeno l'uomo che potesse coltivare il suolo. Ecco, ma partendo da questo punto, dopo ha creato l'uomo, dopo aver creato l'uomo, nel sesto giorno, gli alberi fruttiferi e la verdura, cui Dio aveva nel terzo giorno decretato che si riproducessero secondo ciascuno secondo la propria specie, non erano cresciuti e avrebbero avuto bisogno del tempo per crescere. Ed è per questo che Dio piantò subito un giardino di delizie, facendolo miracolosamente germogliare e crescere e portare frutto rapidamente, affinché servisse di nutrimento per l'uomo e per gli animali. Il fatto che Dio creò il giardino dell'Eden dopo aver creato l'uomo fa dedurre che lo creò subitaneamente, cioè istantaneamente, come una sorta di risurrezione vegetale. Nel versetto 9 è rivelato che l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo, quando fece il giardino dell'Eden, ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e i cui frutti erano buonissimi da mangiare. Quindi, dopo aver creato questo meraviglioso giardino dell'Eden, Dio cosa fece? Come rivela il versetto 8, Dio pose nel giardino l'uomo che aveva formato. L'Eden era un'area geografica tanto estesa quanto la terra promessa che Dio avrebbe dato poi ad Israele. Ora immaginate, quando Dio mise l'uomo nel giardino, il resto del pianeta com'era? Era ancora steppa, senza vegetazione e senza altre forme di vita. La differenza tra la vita rigogliosa del giardino d'Eden e l'assenza di arbusti della campagna tutto al suo intorno marcavano un confine territoriale ben preciso per l'uomo e gli animali. Solo dentro il giardino dell'Eden c'era vita rigogliosa, bella da vedere e pronta da mangiare. Nei versetti da 10 a 14 Dio descrive cos'altro c'era in quel principio. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva per divenire quattro corsi d'acqua. Il nome del primo è Pison, è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove è l'oro. E l'oro di quel paese è buono. Là si trovano pure il vellio, la pietra d'onice. E il nome del secondo fiume è Gihon, ed è quello che circonda tutto il paese di Cush. E il nome del terzo fiume, che è il Tigri, ed è quello che scorre ad est della Siria. E il quarto fiume è l'Eufrate. Oggi, dopo sconvolgimenti geografici, il Tigri e l'Eufrate hanno origine nelle montagne del Tauro, situate nel sud-est della Turchia. Da lì divergono e scorrono verso sud attraverso le aride pianure di Siria e dell'Iraq, convergendo infine nel sud dell'Iraq e dando vita al Shatt al-Arab, che sfocia nel Golfo Persico. Degli altri due fiumi, Pison e Avila, si è perso ogni traccia. Forse si sono prosciugati oppure sono sottoterra. Nessuno lo sa. Nel versetto 9 Dio narra a Mosè questo: «Io, l'Eterno, fece spuntare dal suolo non soltanto alberi piacevoli a vedersi e i cui frutti erano buoni da mangiare. Cos'altro fece spuntare? Naturalmente la curiosità di Mosè. E cos'altro hai fatto spuntare, Dio? Allora Dio gli dice: io feci spuntare in mezzo al giardino anche l'albero della vita ed anche l'albero della conoscenza del bene e del male. Naturalmente potete immaginare Mosè, gli si accesero i punti interrogativi. Che cos'è l'albero della vita? Ma evidentemente la Bibbia non riporta che lui sia mai stato così curioso. Però noi che siamo curiosi ci chiediamo: che cos'era l'albero della vita? Ecco, l'albero della vita era un albero reale al centro del giardino. Era un albero i cui frutti erano talmente salutari che avrebbe dato all'uomo lunga vita, in buona salute fisica e mentale. L'albero della vita tornerà ad esistere a Gerusalemme, sulla nuova terra, nella nuova Gerusalemme, al tempo della restaurazione di tutte le cose, come anche riportato nel libro profetico dell'Apocalisse, capitolo 22, versetto 2. Apocalisse 22, versetto 2, che riporta che in mezzo alla piazza della città della Gerusalemme Nuova e da una parte all'altra del fiume si trovava, qui è il racconto di quello che Giovanni vede in visione, l'albero della vita si trovava, che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Ogni albero della vita simboleggia lo Spirito di Dio, il quale produce i frutti spirituali essenziali per la purificazione del nostro carattere e per la nostra futura risurrezione nel regno di Dio. Inoltre, l'albero della vita simboleggia anche la fede in Dio e nei Suoi comandamenti, i cui frutti sono le famose buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo, come è scritto in Efesini. Seguendo l'esempio di Cristo, che è il nuovo e ultimo Adamo, come è scritto in Efesini 2, versetto 10. Quindi la ripeto, questo è molto importante. Inoltre, l'albero della vita simboleggia anche la fede in Dio e nei Suoi comandamenti, i cui frutti sono le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché noi le compiamo, come seguendo l'esempio di Gesù Cristo, il quale è il nuovo ed ultimo Adamo, come scritto in Efesini 2:10, e come è anche scritto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 45. Questo è lo scopo per cui Dio ha creato il genere umano. Non c'è altro scopo. Affinché noi compiamo le opere buone che Dio, il nostro Padre Celeste, ha precedentemente preparato affinché noi le compiamo. E che cos'era invece l'albero della conoscenza del bene e del male? Che cos'era l'albero della conoscenza del bene e del male, quest'altro albero? Era anch'esso un albero reale, che si poteva toccare e vedere. Una tradizione ebraica dice che in origine l'albero della conoscenza del bene e del male aveva le stesse radici dell'albero della vita e che un giorno Adamo tagliò e separò queste radici, le radici di questi due alberi, come per dire che la conoscenza del bene e del male era qualcosa di cui l'uomo avrebbe potuto legittimamente nutrirsi. Ma questa esegesi, interpretazione ebraica, è blasfemia, dettata da rabbini che non hanno mai creduto in Gesù Cristo e sono privi dello Spirito Santo. Che cos'era l'albero della conoscenza del bene e del male? Abbiamo detto che era un albero reale, in mezzo al giardino. Le sue radici non erano unite all'albero della vita, erano separate ed erano diverse da quelle dell'albero della vita. Era un albero il cui frutto era talmente immondo, impuro o tossico che avrebbe accorciato la vita all'uomo nel giorno che l'uomo lo avrebbe mangiato. Il genere umano ha ereditato la cultura del primo uomo di mangiare anche cose impure, che Dio ha invece sempre distinto dalle cose pure, come leggiamo in Genesi 7, versetto 2, Levitico 11 e Deuteronomio 14, Genesi 7, versetto 2, Levitico 11 e Deuteronomio 14. Nel libro dell'Apocalisse sempre, capitolo 18, versetto 2, è profetizzato che l'attuale Babilonia mondiale, quando crollerà, diventerà un covo di uccelli immondi e abominevoli. Questo prova che è falso in certe Bibbie che annunciano che Gesù Cristo ha purificato tutte le carni immonde. Ora, il fatto che questi uccelli immondi e abominevoli siano stati creati da Dio non significa affatto che Dio li abbia creati per nutrire l'uomo. A proposito di questo, voglio ricordare che abbiamo un opuscolo intitolato Animali puri e animali immondi. Scopri le leggi bibliche sulla sana alimentazione. Se non l'avete letto, non mancate di leggerlo. E se non lo avete questo opuscolo, fatene richiesta, che vi sarà spedito immediatamente. Il biblico albero della conoscenza del bene e del male rappresentava e simboleggia ancora oggi lo spirito di Satana, il quale produce i frutti velenosi e peccaminosi della vanità, dell'invidia, della superbia, del furto, della menzogna, dell'odio e dell'omicidio. L'albero proibito simboleggia inoltre il potere esclusivo di Dio di legiferare che cosa sia il bene, che cosa è il male. In quanto creatore, Dio è il legislatore e giudice sulle sue creature, le quali non possiamo stabilire delle leggi diverse da quelle di Dio senza soffrire e morire. L'albero proibito simboleggia il limite invalicabile che l'uomo, in quanto creatura, deve liberamente riconoscere e con fiducia rispettare. Ma l'uomo che non ha questa riconoscenza e questa fiducia lo dovrà imparare a sue spese attraverso il dolore, la sofferenza e la morte. L'uomo dipende dal Creatore e quindi è sottomesso alle leggi della creazione e alle norme morali che regolano l'uso della libertà. Ma proseguiamo in Genesi capitolo 2, versetto 15. Genesi 2, versetto 15, dove dice che l'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E a questo punto Dio sottopone l'uomo alla prova di fedeltà. È come quando noi siamo diventati genitori e affidiamo per la prima volta un compito importante a uno dei nostri figli. È a questo punto che dare il compito di lavorare e custodire il giardino dell'Eden, Dio sottopone l'uomo alla prova di fedeltà. È da notare che Dio non regalò all'uomo tutto il giardino subito, sebbene avesse l'intenzione di farlo in seguito, se l'uomo si fosse dimostrato fedele e affidabile. Infatti nel versetto 16 l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Dio nemmeno gli menzionò l'albero della vita al primo uomo, al solo scopo di proteggerlo amorevolmente dall'opportunismo. E sempre amorevolmente lo avvertì del pericolo che correva se si fosse cibato dell'albero che non gli apparteneva. Ecco qui l'importanza e il valore della proprietà privata. Dopo aver istruito il primo uomo a non cibarsi dell'albero della conoscenza del bene e del male, Dio decide, qui andiamo in un altro episodio bellissimo, Dio decide di creare la donna, ma non senza prima di mettere Adamo nella condizione di avvertire che gli mancava una parte estremamente importante al suo completamento ed essenziale al futuro dell'umanità. Adamo aveva bisogno di rendersene conto di questo fatto. Vediamo adesso come e perché avvenne la creazione della donna. Siamo sempre in Genesi capitolo 2, nel versetto 18. L'Eterno disse: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto conveniente a lui. Migliaia di anni dopo, Dio ispirò l'Apostolo Paolo a scrivere quanto segue, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetto 8. Voi potete vedere la continuità tra Antico e Nuovo Testamento. Dice: perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo. Perché, anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Non di meno, nel versetto 11, né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo nel Signore. Perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio. Ogni cosa è da Dio. Agli occhi di Dio non è una questione di superiorità o inferiorità dell'uno o dell'altra, come invece per migliaia d'anni l'uomo ha fatto veramente in maniera mostruosa nei confronti della donna, sottomettendola e facendola soffrire. Ma è solo una questione di ruoli. Per motivo di ordine in seno alla famiglia e nella Chiesa, come l'Apostolo Paolo specifica nel versetto 3, dove Paolo fu ispirato a scrivere: voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, e il capo della donna è l'uomo, e il capo di Cristo è Dio. Questa cosa molti uomini, anche cosiddetti tra virgolette cristiani, l'hanno interpretata in maniera proprio il dominio negativo, non il dominio positivo. Non il governo positivo, ma proprio l'oppressione, l'abuso. Questo non è a causa della cultura personale dell'Apostolo Paolo, ma questo ordinamento che abbiamo letto è un ordinamento naturale, voluto e compiuto da Dio fin dalla genesi dell'umanità. Ed è la ragione per cui nel Signore, cioè nella famiglia e nella Chiesa istituite da Dio, il marito ha l'autorità e la responsabilità maggiore rispetto alla propria moglie e ai propri figli. Tanto per fare un esempio, se un ladro spunta in casa, è il marito che deve proteggere la moglie e non il contrario. È il marito che deve avere in prima persona la responsabilità principale di andare a procurare il cibo per la famiglia. Nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, andiamo nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, capitolo 3, versetto 7, dove è scritto: similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli, con la comprensione dovuta alla donna come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Quando un uomo non tratta bene la propria moglie, evidentemente non riesce nemmeno a pregare. Questa è la medesima ragione per cui Gesù Cristo scelse 12 apostoli maschi e per cui Dio non permette alla donna di fare il ministro, sebbene la donna può fare tantissime altre cose per l'edificazione della propria famiglia, per la Chiesa di Dio e nella società. Mi rendo conto che oggi questo concetto è del tutto fuori moda e delle persone ci tirerebbero dei pomodori addosso. Ma quello che conta è come Dio vede le cose. In Galati capitolo 3, 28, in Galati capitolo 3, 28 è scritto che una volta che siamo stati battezzati in Cristo, maschi e femmine, siamo spiritualmente tutti uno in Cristo Gesù, nonostante le differenze di ruoli stabilite e assegnate da Dio. L'uomo sano di mente e di corpo non può non essere immensamente grato a Dio per avergli creato e donato la moglie, la donna, che è in certe cose è molto più della metà dell'uomo. Perciò in Genesi 2, nel versetto 18, Genesi 2, nel versetto 18, l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. In altre versioni, conveniente è tradotto convenevole per lui, adatto a lui, un aiuto che gli sia simile a lui. Ma prima Dio non disse nulla all'uomo del suo buon proposito di creargli una moglie. Dio ama fare sorprese. Dio non disse nulla all'uomo che stava per preparargli una moglie. Volle che l'uomo prima si accorgesse di ciò che gli mancava. Ed è come, sapete, come la santa chiamata, che Dio non esegue, non chiama una persona fino a quando quella persona non si rende conto di averne disperatamente bisogno. Dio ha voluto che l'uomo arrivasse al punto di sentirsi qual era realmente, incompleto. Quando Adamo si rese conto che lui era incompleto, allora Dio fece Eva. Difatti, nel versetto 19, l'Eterno Dio condusse all'uomo tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli che egli aveva formato per vedere come li avrebbe chiamati. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, ad ogni animale dei campi. Ma notate che per l'uomo non si trovò alcun aiuto conveniente per lui, simile a lui. Naturalmente Adamo si rese conto, ben presto, che non c'era alcun animale che potesse essergli veramente di aiuto. E nemmeno avrebbe potuto accoppiarsi con un animale. Sicuramente Adamo scoprì di essere l'unico essere umano al mondo e divenne molto triste, così triste a causa di questa sua situazione. Questa era la situazione che Dio aspettava per fare all'uomo il regalo più bello. Nel versetto 21 leggiamo che l'Eterno Dio fece cadere un sonno profondissimo nell'uomo, che si addormentò, e prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolta all'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo. Ora ci sono quelli che dicono che non si trattò di una costola, ma una cosa è certa: la prima donna è stata tratta dall'uomo, il che non significa che tutti i discendenti di Adamo siano con una costola in meno. Possiamo essere certi che la donna è parte dell'uomo. Possiamo essere certi che la donna è parte dell'uomo, più precisamente la metà dell'uomo. La costola può servire per ricordare all'uomo che la donna è la sua metà e non deve essere calpestata. Ora, come reagì Adamo quando gli fu presentata la donna? Strapieno di gioia, Adamo esclamò: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta da me, dall'uomo. Perciò l'uomo, dice Dio, lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno i due una sola carne. E l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. Con questo decreto Dio ha istituito il matrimonio tra l'uomo e la donna, tra maschio e femmina, in un vincolo puro, sacro e perfino indissolubile attraverso i loro figli, perché i figli sono l'unione di papà e mamma. Ora, dopo 4.000 anni, Dio ispirò l'Apostolo Paolo a descrivere il misterioso significato e sublime amore che Dio ha sempre voluto che ci fosse all'interno del matrimonio umano. In Efesini 5, nei versetti da 28 a 36, leggiamo: «Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una sola carne». E nel versetto 32 dice: «Questo mistero è grande. Ora lo dico questo in riferimento a Cristo e alla sua Chiesa, ma ciascuno di voi così ama la propria moglie come ama se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito». Ora, il grande mistero che qui l'Apostolo Paolo diceva è grande, il grande mistero è in riferimento a Cristo e alla Chiesa. In altre parole, come il matrimonio umano nasce dall'intenso desiderio dell'uomo e della donna di unirsi totalmente, similmente è il desiderio intenso di Gesù Cristo di sposare la sua Chiesa, la quale desidera anch'essa prepararsi in totale trasparenza per il suo sposo. Bene, fratelli e sorelle, per oggi ho finito. Abbiamo fatto un'oretta in piena. Vi ringrazio della vostra partecipazione, della vostra fede in Cristo. Nel prossimo studio passeremo a spiegare il terzo capitolo di Genesi, che narra come i nostri progenitori, Adamo ed Eva, squalificarono purtroppo se stessi dalla presenza di Dio, condannando in tal modo ingiustamente il genere umano a non conoscere il vero Dio creatore. Lo studio della Genesi, ma anche dei capitoli e dei libri successivi, ci riserva tante altre cose da scoprire. È un'avventura che renderà la Bibbia, la parola di Dio, vivente con l'aiuto dello Spirito Santo.